Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori. Vieni con me. Inizia una nuova settimana. Quest'oggi, come avete potuto riconoscere dalla voce, non è Giulia Stripoli al microfono. Ma ieri abbiamo giocato senza Lautaro e abbiamo vinto, quindi anche quest'oggi possiamo fare la trasmissione senza Giulia Stripoli e farla bene lo stesso. Martino in ogni caso c'è, è presente, timbra il cartellino.
Buongiorno a tutti.
Io sono Claudio Agostoni, una puntata come sempre ricca di appuntamenti, ma partiamo tirando il fiato con un brano musicale. Partiamo con un brano musicale di una musicista che giovedì sarà qui con noi nell'auditorium Demetrio Stratos con il settimanale appuntamento con Live Pop. Lei si chiama Nilza Costa, arriva direttamente da Salvador de Bahia e questo è un brano che si chiama Xu. E questa era Nilza Costa che, ripeto, sarà ospite qua nell'auditorium Demetrio Stratos giovedì prossimo, giovedì 16 aprile, concerto incontro con questa cantante, autrice brasiliana, come abbiamo detto, originaria di Salvador de Bahia, con un cuore che pulsa dei ritmi ancestrali dell'Africa. Nilza Costa è una voce che da sempre narra la rivoluzione di un popolo che attraverso musica e spiritualità ha saputo ritrovare la strada dell'emancipazione. Le sue canzoni raccontano le vite di uomini e donne strappate alla loro terra d'origine, sono storie intrise di malinconia ma anche di speranza, e quindi con lei ci sarà, oltre la possibilità di ascoltare i brani tratti da Cantigas, che è il suo ultimo lavoro, anche parlare di religioni praticate da afrodiscendenti, religioni che hanno un forte impatto nella società brasiliana. E magari faremo anche dei ragionamenti sul fatto di questo aspetto, cioè delle religioni che mai come in questo periodo hanno un riverbero anche nell'ambito politico. Guardiamo il numero di quest'oggi di Trump che si è raffigurato nei suoi social nelle vesti di Gesù Cristo. Beh, ormai non c'è limite alla follia. Radio Popolare, vieni con me, ricordiamo ancora Nilza Costa, giovedì 16 aprile qua nell'auditorium di Demetrio Stratos. Alicia Keys invece nell'immediato non è prevista, però vi faccio ascoltare lo stesso un brano. Mm.
Sex is obscene. We've got it twisted in this lucid dream. Baptized in boundaries, schooled in sin, divided by difference, sexuality and skin. Oh, so we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked in. Yeah, we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked. Sex was holy and war was obscene, and it wasn't twisted. What a wonderful dream. Living for love, unafraid of the end. Forgiveness is the only real revenge. Feel each other, we can break these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself open, yeah, we can heal each other and feel each other. We can break these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself open, you're open. So should give life to this beautiful dream. 'Cause peace and love ain't so far if we nurse our wounds before they scar. Nurse our wounds before they scar.
Scorrendo le pagine del sito di Radio Popolare, oltre ai vari appuntamenti della radio, trovate anche quelli dei viaggi targati Radio Popolare. Allora ve ne segnalo qualcuno per cui c'è ancora qualche posto. A partire dal viaggio in Brasile, nel cuore del Maranhão, che è una delle regioni più intriganti e ricche. Prima parlavamo, a proposito del concerto di Nils Acosta, di culture e religioni targate popolo afrodiscendente. Ecco, niente meglio di San Luis di Maranhão per chi volesse approfondire questo aspetto. In più c'è anche tutto un discorso naturalistico, quello delle Lençóis, ovvero questo deserto. Voi pensate il Sahara con delle dune come quelle del Sahara, con però in mezzo un lago di acqua dolce dove fare il bagno. Sembra una cosa figlia di un delirio dovuto all'assunzione di qualche sostanza stupefacente, ma invece è la realtà, è quello che si trova da quelle parti. E per questo viaggio c'è ancora qualche posto, così come c'è ancora qualche posto per il viaggio a Belfast con Radio Popolare dal 9 al 14 giugno. Un viaggio, ho detto Belfast, ma in realtà è una bella fetta di Irlanda del Nord, perché si va sia a Belfast, si va anche a Derry e si percorre anche lungo le coste atlantiche i 100 e svirgola chilometri che dividono le due città con tutta una serie di tappe intermedie che arricchiscono questo viaggio. Ve ne dico ancora uno di quelli che sono disponibili, che è un viaggio in Svizzera nel Canton Vallese dall'1 al 3 giugno. Qua devono essere rimasti 3 o 4 posti, non di più. In questi 3 o 4 posti anche qua molta natura. Il Vallese è una regione svizzera che, Martino, sai quanto piove nel Cantone Vallese? Non ce ne hai idea?
No, non ne ho idea.
Più o meno gli stessi giorni di pioggia che ci sei in Tunisia.
Cioè zero?
Non no. Zero, ma numeri decisamente che uno non si aspetta in una regione alpina. Questo favorisce per esempio la nascita di certe vigne che producono le Petit Hervin, che è uno dei migliori bianchi che esista sulla faccia della terra. Detto ciò, ci sono tutta una serie di situazioni che si andranno a scoprire in vallate anche abbastanza recondite. Per esempio in Val d'Eren andremo a scoprire la storia di due sciure, sciure Marie, tutte e due si chiamavano Maria e hanno rivoluzionato la storia della valle facendola uscire dal Medioevo in cui era fino agli anni 60 del secolo scorso, con una portando lavoro, l'altra portando cultura. E ci faremo raccontare bene questa storia, così come ci faremo raccontare bene la storia del Che Guevara del Vallese, che era un falsario di origine italiana, chiaramente, perché sennò che gusto c'era. E anche questa è una storia molto intrigante che unisce il Che Guevara del Vallese con il Dalai Lama, con anche qua del vino, storie decisamente interessanti. Anche questa mi sconosciuta, invece se ti parlo dei cani San Bernardo, quelli invece sono famosi.
Beh sì, dai, quelli stanno nell'immaginario fin da quando si è piccoli.
Ecco, ma tu come te li immagini il cane San Bernardo? Con sotto una...
Con la botticellina di legno sotto il collo, attaccata al collare, con dentro lo zabaione.
È un fake, è un fake.
Fake.
È un no. Fake perché... è fake. È un fake perché ce lo conferma anche Isabel, che andremo a trovare in una sorta di mezzo museo, mezzo ricovero per cani, che si chiama Berryland. Berry è il più famoso cane San Bernardo della storia. E sentiamo cosa ci dice Isabel anche in merito al discorso della botticella a cui tu prima facevi riferimento.
All'ospizio d'inverno i famosi cani non ci sono più?
No, non ci sono più dagli anni 50, perché era troppo difficile anche di occuparsene e poi le condizioni non erano perfette per tenere i cani così. Dunque dagli anni 50 li hanno spostati su Martigny e poi dopo sono sempre saliti d'estate. 5 anni fa i monaci frati di là hanno lasciato la cura dei cani a una fondazione con i professionisti che si occupano dei cani in modo perfetto, perché anche per loro non era sempre facile avere le cose professionali per tenerli bene.
Per seguirli.
Sì.
Quando sono arrivati i cani su all'ospizio?
Che si va molto molto indietro della storia. Si dice che la razza è conosciuta già da 400 anni, è una razza svizzera e poi sì, ma non erano i cani San Bernardi come si conosce adesso, così alti, così era un cane di fattoria, questi grossi cani, e poi da incroci sono diventati questi San Bernardi che conosciamo adesso.
Due tipologie, uno a pelo corto, uno a pelo lungo.
Sì.
Quello più vero, diciamo, è quello a pelo corto, anche perché con il pelo lungo, con la neve, è un casino.
Sì, forse sì, ma anche con pelo lungo, diciamo che lui può tenere una certa atmosfera tra i peli, non è che è così un casino con la neve, va ancora bene. Ma è vero che storicamente è più a pelo corto.
Il tratto distintivo è una striscia in bianca, mentre invece intorno agli occhi una macchia scura.
Sì, c'ha la macchia scura anche sul naso, ma la specificità di questo cane è soprattutto la sua simpatia, la sua gentilezza, perché hanno fatto incroci in modo che sia veramente un cane che va che va con l'ospizio, che va con quest'idea dell'ospitalità e di un cane che è più gentile.
Ci sono 100.000 leggende su questi cani. Allora, incominciamo a sfatare un falso storico. In tutte le fotografie hanno una botticella che in realtà loro non portavano.
Esatto. Beh, è vero che è una leggenda e non hanno mai avuto questo piccolo botticello. Una delle leggende dice che ci sono un po' di italiani da qua dentro. Si dice che quel famoso Barry, che è stato poi che ha salvato decine di persone, poi è morto e è stato inviato nel Museo Nazionale. Quando che hanno dovuto fare delle rifezioni sul museo, delle ristrutturazioni, hanno messo questo Barry nella cantina e c'erano operai italiani che facevano il pranzo di là e che hanno sospeso questo botticello intorno al collo del cane, che poi dopo, quando è venuto esposto di nuovo dentro il museo, ci ha avuto questo botticello.
Cioè,
e poi
quando c'è qualche cosa di farlocco sono sempre gli italiani.
Ma no, non è vero, ma poi è buono. Ma è vero che non l'hanno mai avuto, ma anche per una ragione semplice: non ci può dare l'alcol a una persona sotto la neve o che è stato in modo così, che si è raffreddata, può anche ammazzare qualcuno, dunque è meglio dargli il tè. Poi forse dopo qualche ore, un paio d'ore, una piccola grappa si può dare, ma soprattutto un tè.
Capito, Martino? Soprattutto un tè. Un tè. E la grappa casomai è un poco dopo. Allora, durante questo viaggio nel Canton Vallese, anche questa visita a Berland e una camminatina nei boschi con qualche cane San Bernardo, che è un'esperienza. Tutte queste indicazioni, dettagli, li trovate sul sito di Radio Popolare, con insieme anche altri viaggi, anche per quest'estate, in Sardegna, in Serbia, in Romania, trovate tutto sul sito di Radio Popolare.
That my soulmate died in 75, and I'm starting to think that these boys just wanna eat me alive. I know I'm heavy metal, but I still get sentimental. Want somebody holding me through the night. Many say treated me right. If you wanna be my man, there's a couple things you better understand. I like men who open doors, who don't keep me bored, who ain't old but immature.
Fumiamo il soul di Ayana Lee. Un suono che fa muovere languidamente le anche. Per parlare di un appuntamento che non so se le anche le fa muovere languidamente o meno. Michele, buongiorno.
Ciao Claudio, ciao Radio Popolare, grazie per questo spazio.
Allora, Patch Folk, balli popolari, raccontaci un attimo. Innanzitutto, prima di tutto, dirci dove siamo. Io so che siamo dalle parti di Lecco, ma esattamente dove?
Sì, esatto, noi siamo un'associazione che è soprattutto in provincia di Lecco e l'appuntamento di stasera è a Val Greghentino, che è uno dei tanti paesini, diciamo, tra Lecco e Merate, ecco, da Lecco andare in giù, lungo l'Adda.
E si balla questa sera?
Stasera si balla, sì, è uno dei tanti appuntamenti di un percorso ormai lungo. E il modello che ci siamo un po' inventati adesso è questo patch folk, che vuol dire, come il patchwork, mettere assieme cose un po' diverse. Quindi facciamo un'oretta di lezione leggera e un'oretta di che i musicisti che ci tengono compagnia, diciamo, che accompagnano la serata, decidono cosa suonare e noi balliamo, insomma.
Senti, ma sono delle serate consigliate anche per dire a Jovanotti, che è un artista che ha la stessa flessibilità e sinuosità di un palo della luce, cioè che non si sa muovere a ritmo anche se di mestiere fa musicista?
Assolutamente per tutti, no, anche perché abbiamo il nucleo, diciamo, tipicamente l'età media non è troppo bassa, però dipende un po' dalle serate, anche dal tipo di danza che si fa. Quelle un po' più movimentate magari arrivano ventenni, trentenni, quelle altre magari si apre un po' di più, sessantenni, settantenni. No, è veramente una cosa che unisce un po' tutte le generazioni.
Con voi si viaggia anche, perché i balli spaziano da località a località, anche diverse centinaia e centinaia di chilometri l'una dall'altra.
Ma è proprio quello, la cosa bella è questa qua, viaggiare tra popoli e culture, che è anche un po' il nome dell'associazione. Etnica è stata fondata nel 1997 con questa idea qua, balli e musiche del mondo. Ma infatti ti sentivo poco fa parlare di viaggi e facciamo un viaggio assieme dove si balla, dai.
Vabbè, per esempio in Irlanda, quello si gioca facile.
Certo.
Allora te ne faccio uno un attimino più difficile. Vediamo se riesci a beccarmi questo, anche perché oggi è quasi doveroso, eh? Aspetta che arriva questo qua. Questa è la intro,
Ok. Direi che siamo un po' a est.
Siamo un po' a est, esatto. Abbiamo superato Trieste e stiamo andando ancora più in là. Ti aiuto.
Beh, dai, allora immagino che visto l'accadimento di ieri saremo lì, siamo in Ungheria.
Esatto, questa è una Xardas, che è un ballo tradizionale popolare ungherese, mo adesso si scatena, occhio. Diamogli ancora 10 secondi.
Dobbiamo trovare qualcuno che ce la insegni. Questa...
Ah, questo non lo fate lì a Lecco?
Questa qua non la conosciamo, però vista la situazione potremmo...
Ma mai dire mai.
Esatto.
Allora, ecco, vediamo. Quando cazzo parte? Partita, è partita.
Eccola. Mamma mia, velocissima.
E questa è dura, eh?
I Balcani di solito sono danze molto di piedi, molto veloci, e appunto spesso per mettere in mostra, diciamo, l'uomo magari fa una parte più virtuosa e la donna magari meno, ecco, un po' tipico lo schema. Però ecco, nel ballo...
Poi noi siamo contro i generi, per cui mi mischiamo anche.
Ti tenevo a dire quello, che nel ball folk, come si balla adesso, come lo balliamo noi, tu immagina una serata ball folk, come posso dire, l'abbonato medio di Radio Popolare, ecco,
sì.
Gente lì, praticamente.
E... Cioè un modo elegante per dire over 50?
No, per dire che gente che ci tiene anche là ad essere aperta il più possibile.
Ah, sotto questo punto di vista, non era un discorso di carta d'identità.
No, quindi le danze popolari che si portano dietro le cose della tradizione, quindi l'uomo che si fa bello, la donna che sta a guardare, in realtà tutta questa cosa nel ball folk contemporaneo è un po' sovvertita.
Bene.
Quindi si superano i generi e anzi è anche proprio un'occasione, diciamo, di libertà anche in quel senso lì, insomma.
Benissimo. Stasera cosa prevede il menù?
Stasera siamo in Auvergne, che è anche un po' la cosa più forte del nostro maestro, si offende se dico maestro, Nicola Brighenti, che però appunto è noto nell'ambiente per essere molto bravo proprio su queste danze qui. Non si fa chiamare maestro perché, come noi, come tanti di noi, è un appassionato da tanti anni, molto bravo a ballare, ma che non è uno storico, un etnografo. Nell'ambito ball folk c'è anche gente che ha studiato, come dire, ecco, la parte più storica. Lui è uno che balla tanto, e la burée crusade è una danza che si fa in quattro, una burée a tre tempi, molto facile, molto scenografica anche, di grande soddisfazione. E abbiamo questa cosa che quando si viene alle serate di solito qualcuno porta anche qualche prodotto tipico, quindi se siamo in Francia arriva un Armagnac o arriva un formaggio, settimana scorsa abbiamo fatto Paesi Baschi, sono arrivati coi pinchos e il ciacolì.
E allora settimana prossima che ci sono l'intro alle danze delle quattro province, che se non ricordo male sono Alessandria, giusto?
Piacenza.
Beh, lì,
e Genova.
Lì arriva il ben di Dio, perché sono quattro province che da un punto di vista enogastronomico sono veramente in zona Champions sempre.
Assolutamente, infatti le feste delle quattro province, cioè si balla, è una danza, danze anche toste, energiche, ma è solo per smaltire un po', insomma, il senso di colpa delle proteine, del vino. Delle 4P chiamate in gergo sono.
Le 4P. Allora, tra l'altro, quindi abbiamo detto settimana prossima le quattro province, e poi fine mese, il 27 aprile, ci sarà invece la polska svedese.
Sì, soft intro, perché la polska è una danza, in Svezia c'è una tradizione di danze popolari enormi, complicatissima, differenziatissima. La polska è la più famosa, non ha niente a che vedere con la polka nostra, diciamo. È difficile da ballare, e quindi è un po' la bestia nera, sai, per la gente del giro. Quando la suono dici, orca, questa qua non la so. Allora l'idea era, proviamoci un po' assieme, senza troppe ambizioni, la vediamo un po', e chiudiamo questo viaggio poi con... ne abbiamo fatte tante, perché è ormai quasi un anno che facciamo questi lunedì metà e metà, e chiudiamo con un concerto di fine corso, e andiamo un po' più là a fine maggio, dove riassumiamo tutto. Ci sono Angeste, che sono due musicisti,
cioè nella stessa serata il burée crusado, la danza delle quattro province, la polska, tutto quanto.
Sì, loro e i musicisti, poi ognuno hanno, diciamo, una sua peculiarità, le sue preferenze, però può essere che facciano tutte queste cose. Ci sono magari dei gruppi invece che fanno solo un certo tipo di repertorio, solo francese o solo irlandese, e altri invece, quando c'è scritto un concerto bal folk generico, può essere di tutto, insomma, dalla Francia all'Irlanda a tutto quello che si chiama proprio neo-trad, cioè che pesca un po' delle tradizioni, ma in realtà non è una roba che ballavano nei villaggi.
Certo, certo. Quindi adesso ci si mette anche la ciarda ungherese.
Esatto.
No, tra l'altro sai una cosa che originale che ho visto, che non sapevo, ma poi ritornandoci ho scoperto che invece è grandissima la tradizione del tango in Finlandia, che è diverso dal tango che ci abbiamo in testa noi. Anzi, loro dicono che il tango l'hanno inventato loro, i finlandesi.
Ma pensa te, beh, sarà stato qualche italo-argentino che passava di là.
No, loro dicono che i vichinghi, che erano per primi, avevano attraversato l'oceano prima ancora di Colombo, hanno portato di là questi suoni che poi... Ed è una roba un po' diversa. Segnatevi anche questa del tango finlandese.
Vai, questa la studio, devo ammettere che mi trovi...
Va bene, ricorda i contatti, se avete un sito o qualcosa per chi volesse saperne di più.
Sì, allora siamo Associazione Etnica col TH, e c'è Facebook, c'è Instagram, mettete Etnica col TH, ci trovate, e quindi 13, 20, 27 aprile, 24 maggio concerto fine corso, e annuncio qua per la prima volta, perché ancora non è noto, il nostro festival annuale sarà il 27 giugno al monastero, ex monastero dell'Avello di Calolzio Corte sul fiume, un posto meraviglioso. E quindi tutto il giorno, sabato 27 giugno, saremo là.
Perfetto, ci risentiremo prima di quella data. Ti ringrazio molto.
Grazie mille Radio Popolare. Ciao.
Ciao, ciao a te. Ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo. Go.
mamma là.
La mitica Patti LaBelle con un classicissimo come Lady Marmalade. Martino, come tutti i giorni abbiamo un po' di segnalazioni da fare.
Sì, esatto, iniziamo a leggerne un paio. Iniziamo dalla prima, che è un invito al Parallasse Live Talk lunedì 13 aprile, cioè oggi, alle ore 19. Il giornalismo femminista è fare della propria pratica un esercizio professionale e militante. Si terrà alla redazione Milano in via Jean Giraud 22, oggi stasera alle 19. Ne abbiamo poi un'altra invece che ci arriva da Maria, che è Le quattro porte del femminile. Questo è un processo stagionale in quattro incontri, ciascuno ispirato a un archetipo di dea attraverso movimento yogico, teatro e pratiche creative. L'esperienza invita a vivere il corpo femminile come spazio sacro e ciclico, favorendo un contatto autentico con se stesse e con la propria storia. Questo evento si terrà sabato 18 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13 alla Casa delle Donne in via Marsala 10 a Milano.
Ok, yoga alla Casa delle Donne sabato, giusto?
Sì, esatto. Però sabato ce n'è anche un altro. Appena avete finito con la yoga alla Casa delle Donne c'è il corteo organizzato dal cantiere, che è dalle ore 14 con il ritrovo in Largo Cairoli con titolo Milano è migrante.
Beh, quindi abbiamo dato un po'
abbiamo
di
un'infarinatura
un,
per
un po' di elementi, poi magari di questo corteo ne risegnaleremo più avanti verso fine verso fine settimana. John Osborne e Michael Franti in un brano che qualche anno fa qua in radio passavamo tantissimo. I'm just a signal.
just like a boner on my shoulder. Look in my eyes and you can see a red marble. Like Nostradamus, I'm the promise of tomorrow. Traveling the city with my Mexican cargo. Cotton mouth, I take a dry swallow. Through the nearest corner, watering the hole. The bartender with the deed for my soul. Satisfaction, no, I can't get. No, lots of bad habits that I need to control. Recite the Psalms with no emancipation. Church for food and liquor store for salvation. Someday I make it home to my father. He saw the man who shot the coal miner's daughter. And if I had a dime for every gamble I risk, I could buy a diamond for the woman I miss. You see, I'm just a poor wayfaring stranger. And check with me, you're checking in with danger. I'm just a poor wayfaring stranger. Roaming the streets seeking Jesus in the manger.
John Osborne e Michael Franti. Tra le cose che abbiamo saputo questa mattina, le notizie che sono arrivate, una che non avremmo assolutamente voluto trovare è quello legato a Carlo Monguzzi che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto anche parecchie segnalazioni da parte di nostri ascoltatori che lo ricordano. Io ho chiesto a Fabio Fimiani della nostra redazione locale, quindi da un punto di vista professionale, ma a noi interessa molto anche da un punto di vista umano, se magari un tuo ricordo, e poi apriamo i microfoni agli ascoltatori che ce l'hanno chiesto di poter avere un attimo per ricordare Carlo. Vai.
Credo che Carlo Monguzzi sia un patrimonio di tutti, quindi capisco la richiesta degli ascoltatori. Ricordo da cronista, ma anche da ecologista. Io ho avuto modo di conoscerlo prima di lavorare a Radio Popolare nelle battaglie antinucleari dell'86-87, quelle del referendum antinucleare con i blocchi davanti ai cantieri delle centrali in costruzione. Mi riferisco nel mio caso a Trino Vercellese, l'ho conosciuto lì nell'86, ero inviato dalla giornale del mio liceo, dal 5 al 6, era il giornale del liceo Russell di Niguarda. Poi ho avuto modo di conoscerlo ulteriormente anche professionalmente, perché ho seguito per tanti anni il consiglio regionale e lì ho visto l'aspetto di lotta e l'aspetto di governo. Sono stati gli anni durante Tangentopoli, lui è entrato nel 90 come consigliere di opposizione, poi è diventato assessore per 14 mesi in una delle giunte del periodo di Tangentopoli e poi di nuovo all'opposizione. In quegli anni ha fatto la prima legge italiana sulla raccolta differenziata dopo essersi opposto alle discariche. Erano gli anni in cui i rifiuti in Lombardia finivano nelle discariche, tutte le cave diventavano discariche. Tra le sue attività, l'ho ricordato anche nel pezzo che abbiamo mandato in onda, c'è stato il primo sciopero generale per l'ambiente d'Italia a Buscate. Nell'Alto Milanese c'era questa sequela infinita di discariche tra il tra l'Alto Milanese e il Basso Varesotto, dove finivano i rifiuti di Milano, e lì poi da assessore riescono a bloccarlo, poi da assessore chiudono quell'ipotesi di aprire una discarica al posto di una cava, adesso c'è un parco. Ma cosa succede nel 95? Nonostante questa legge regionale, la prima d'Italia, che poi ispira quella nazionale sulla raccolta differenziata, arriva alla giunta nuova di Roberto Formigoni, vince il centrodestra e a Cerro Maggiore, quindi siamo a pochissima distanza in chilometri da Buscate, decidono di aprire l'ennesimo lotto di una discarica di Paolo Berlusconi, discarica che doveva essere chiusa, quindi capite benissimo poi i meccanismi dell'epoca, della destra, del centrodestra, di Forza Italia e quant'altro. Blocchi davanti alla discarica, notti e settimane, Milano a un certo punto si trova con i rifiuti per strada letteralmente, Milano, un po' di comuni dell'Interland, perché c'è questo blocco a questa discarica, i depositi temporanei non reggono più e quindi parte una grandissima trattativa, la spuntano appunto gli ambientalisti, per cui quella discarica viene aperta solo per breve tempo e incomincia, c'è anche la sponda del comune di Milano all'epoca, dove c'era un amico di Monguzzi come assessore, Walter Ganapini, c'era la giunta del sindaco leghista Formentini, fanno partire la raccolta dell'umido. È quello che diventa un nuovo ciclo industriale sostenibile. Questa è una delle cose su cui Carlo negli anni è sempre stato orgoglioso e ha sempre difeso anche in questi ultimi anni. A Palazzo Marino, da consigliere comunale, ha litigato varie volte con il sindaco Sala perché Milano non ha fatto un impianto per lo smaltimento della frazione umida, la frazione dei rifiuti di cucina, finiscono in Bergamasca, quindi con un aggravio di costi, con neanche chiarissimo esattamente tutta la destinazione, mentre invece la valorizzazione di quel tipo di rifiuto, sia dal punto di vista del biogas, sia poi l'avanzo come ammendante in agricoltura, potrebbe essere un ottimo fertilizzante. Ecco, questa è stata una delle sue grandi battaglie, ma ce ne sono state veramente numerose. Ho citato veramente come
sì, titolo, giusto per far capire
il nucleare, ma Seveso, da assessore, lui è quello che ha desecretato gli archivi dell'incidente all'ICMESA del 1976, ha fatto chiudere la discarica dove adesso c'è il bosco, no? Quello che peraltro in questi mesi vi stiamo raccontando, che per l'ampliamento dell'autostrada pedemontana stanno intaccando sia nella parte dove è seppellita la diossina, però sono veramente tantissime le attività che ha fatto. Forse è meglio che facciamo parlare gli ascoltatori.
Sì, facciamo parlare gli ascoltatori. L'ultima cosa che ti chiedo è questo: da un punto di vista del suo impegno politico, da un punto di vista umano, viene spesso sottolineato lottatore sul fronte politico, una bella persona invece da un punto di vista umano.
Sì, io l'ho scritto brevissimamente anche nel ricordo. Tra le tante cose che lui non raccontava tanto, c'era l'aiuto alle persone detenute. Ha aiutato tante persone a uscire dal carcere, anche economicamente, non solo con l'aiuto formale, sostanziale, garantendo. E sì, poi era divertente andare anche a pranzo con lui. Le pene all'arrabbiata erano un suo grandissimo classico e si parlava di tutto, non si parlava solo di politica, anche se ovviamente questo aspetto era assolutamente presente, inscindibile, insomma, d'altronde non a caso parliamo di 50 anni di attività, più di 50 anni di attività politica in città con vari ruoli. Non ci dimentichiamo Lega Ambiente, scusate, perché poi ha fatto tantissime cose, è stato uno dei fondatori quando era un dipartimento dell'ARCI. Parlando proprio del momento fondativo del movimento ecologista scientifico italiano, l'ambientalismo scientifico, non a caso poi diventa di governo e quindi tanto c'è ancora tantissimo da dire anche su questo.
Fabio Fimiani, grazie mille.
A voi.
Arrivano una serie di messaggi. Stefano da Buscate ci scrivo: avevo 16 anni quando hanno iniziato a resistere, grazie Carlo. Un altro ascoltatore invece ci ricorda che oggi è andato al funerale di Giampaolo Pavesi, creativo, geniale, professore di Brera, ha insegnato a migliaia di studenti, e ci chiede di salutarlo da parte di tutti i suoi studenti, e noi così facciamo. Se qualcuno vuole intervenire direttamente, il telefono è sempre il solito: 02 33 001 001. Questo invece è un brano di John Mellencamp insieme a Bruce Springsteen, che non parte, e allora vediamo di fare partire questo. Vediamo se
just some paint by numbers. I got a piece.
Allora, in questo spazio chiudiamo quasi sempre le puntate, direi sempre le puntate di Vieni con me da ormai qualche settimana, con l'appuntamento di Piazza del Duomo per ricordare Gaza, e tra coloro che spesso erano a quell'appuntamento c'era anche Carlo. Noi siamo collegati telefonicamente con Angelo. Angelo, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Carlo spesso e volentieri era con noi in Piazza Duomo a dare quel messaggio che tutti noi diamo ogni giorno in Piazza Duomo oramai da un anno praticamente, cioè da più di 300 giorni. Ma non ricordo Carlo solamente per questo, per tutte le battaglie che adesso ha citato Fabio, ricordo di Carlo, però lui ricordiamo che ha fatto anche una grossa battaglia perché il Comune di Milano bloccasse il gemellaggio con Tel Aviv, cioè è insopportabile questa situazione qua. Comunque noi siamo tutti i giorni in Piazza del Duomo con un presidio aperto dalle 18 alle 19. E devo dire che è un'impresa eccezionale proprio, cioè più di 300 giorni siamo lì tutti i giorni, acqua, neve, vabbè la neve non c'è più, però tutti i giorni siamo lì a mandare questo messaggio che è una cosa incredibile quello che sta succedendo, e non succede solamente a Gaza chiaramente, no? Succede, mi sembra che ci siano 56 conflitti aperti.
Certo, tu ci hai mandato una fotografia di Carlo una delle ultime volte che era venuto in Piazza del Duomo.
Sì, esatto, lui era sempre presente, praticamente tutti i giorni, almeno fino a gennaio, me lo ricordo fino a gennaio. Devo dire che io non sono uno presenzialista, cioè non sono lì tutti i giorni a fare il presidio, però puoi dire, tutte le volte che io andavo al presidio lo incontravo, chiacchieravo un po' con lui, perché lui era una persona apertissima, discutevamo di tutto, quindi... proprio un tranquillone, veramente, cioè bella persona. Proprio.
Rimani lì ancora un secondo, sentiamo chi c'è su questa linea telefonica. Pronto?
Sono Riccardo.
Sì, Riccardo, dici.
Sì, ciao. Scusa, sono un po' commosso perché lo ricordo bene, Carlo. Adesso sono tanti anni che non ci vedevamo più, abbiamo fatto pure il tecnico insieme, abbiamo fatto un po' di esami insieme negli anni 80. E mi ricordo abbiamo fatto un esame di calcolatori elettronici, l'abbiamo passato tutte e due, anche se non sapevamo niente né io né lui, non so, forse l'abbiamo copiato, sono passati troppi anni.
Sì, ormai in prescrizione.
Sì. E, insomma, mi ricordo la bella persona che era, per quel poco che l'ho conosciuto gli ho voluto bene, ok?
Grazie.
Volevo farti un ricordo, ok?
Grazie. Ciao. E ciao. E, ok, Angelo, tu dicevi appunto di questo appuntamento e di questo discorso legato a appunto il gemellaggio con Tel Aviv, che è un po' una cosa che abbiamo un motivo in più per continuare a portare avanti questa proposta.
Certo, io direi proprio di sì, abbiamo 100 motivi in più per portare avanti questa proposta e chiedo veramente a tutti gli amici, compagni, cittadini di essere presenti in Piazza del Duomo, non dico tutti i giorni, quando gli è possibile, perché è veramente una iniziativa lodevole dove incontriamo i cittadini di Milano e non solo, perché lì passa di tutto, cioè proprio si fermano a parlare, a chiacchierare, a chiederci perché siamo lì. Ecco, noi siamo lì perché non vogliamo che il genocidio prosegua in quelle terre, ricordiamoci che ci hanno lanciato questo accordo di pace che non funziona assolutamente, i palestinesi continuano a morire.
Certo, va bene, senti, ti ringraziamo.
Ok, ti ringrazio voi e ricordo, mi raccomando, Piazza del Duomo dalle 18 alle 19 tutti i giorni. Ciao.
Perfetto, ciao, e come succede quasi tutti i giorni, noi con questo invito andiamo a chiudere la puntata odierna di Vieni con me. Martino, c'era qualcosa che abbiamo ancora in scaletta? No?
No, però possiamo leggere un'altra segnalazione, giusto per chiudere in bellezza, che si chiama Liberarte. Questo evento è stato organizzato dall'AMPI di Pregnana Milanese per il 26 aprile, quindi vabbè, un po' più in là, se volete già mettervelo in agenda, e sarebbe un modo per festeggiare la liberazione con musica, danza e birrette. Pranzo al sacco, nell'area feste, in via Gallarate, Pregnana Milanese.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto, ciao. Senti, io sono Gaspare. E guarda, quando ho sentito la notizia non volevo credersi. Io ho conosciuto anch'io Carlo Monguzzi nel 86, quando ho fondato il mio circolo di ambiente,
sì,
a San Lazzaro de Borgondi, dove è venuto qualche volta quando facevamo i direttivi, io il presidente del circolo, stato coordinatore anche di Legambiente Provinciale, e abbiamo fatto tantissime battaglie. Io tra l'altro l'ho conosciuto addirittura prima ancora di fondare il mio circolo Legambiente qui a San Lazzaro, quando faceva le battaglie nel comitato di controllo per le scelte energetiche contro le centrali nucleari.
Sì.
Ne volevano fare una anche qui vicino a Isola Sant'Antonio e volevo chiamarla appunto la centrale Po2, però chiaramente la battaglia, la mobilizzazione che c'è stata è stata molto forte. Io ricordo i congressi che abbiamo fatto regionali, io l'ho conosciuto proprio quando ci chiamavamo ancora Lega per l'Ambiente, anzi io ho la mia età,
okay.
72 a maggio, e per cui insomma lui è sempre stato, non voglio dire mia tutto, mi diceva Gaspare, vuol chiudere la raffineria di San Lazzaro.
Ok.
Cioè, la sua ironia, la sua cosa era veramente incomoda. Poi vabbè, le battaglie che ha fatto, poi i compagni che mi hanno preceduto prima.
Va bene.
Anche Fabio sa benissimo le battaglie che ha fatto, ma penso comunque che se tutti vogliono esprimere un suo abbraccio, ricordarlo, ecco, possono farlo anche su Barbara Meggetto, la nostra presidente regionale, ha dedicato se andate sul sito di Legambiente potete scrivere una pagina, delle pagine dove ognuno può scrivere chi l'ha conosciuto, può dire qualcosa, può ricordarlo.
D'accordo, grazie mille.
È immenso, guarda, sono, guarda, piatto. فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas
continue à parler on vous entend pas. Martino, ci fermiamo qua.
È finita anche oggi. Continue à parler on vous entend pas.
Radio Popolare, paio di minuti di pubblicità e poi continuiamo. Arrivano alle Disma.